lontano. Johnny Wannabe, Pinguini Tattici Nucleari. Sono le 7:10, lunedì 20 giugno. Come sempre a quest'ora ci dedichiamo ai quotidiani, alle informazioni, alle notizie e agli approfondimenti. Naturalmente lo facciamo come sempre con Davide Giacalone. Bentornato e buona settimana.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Colui che non si ferma mai, a proposito del binomio vacanza e lavoro. Ciao Davide, partiamo dalla prima della stampa oggi. Il piano dell'Unione Europea, più armi all'Ucraina. Nella bozza nuovi aiuti a Kiev, ma i 5 Stelle spaccati fanno tremare il governo. Domani il Premier Draghi in aula.
Allora, è evidente che il fronte ucraino si trova in una condizione per la quale l'invasore, chi ha avviato l'operazione, cioè la Russia, ha dimostrato larga imperizia, molta corruzione nelle file, l'acquisto di materiale scadente, militari poco motivati, mentre dall'altra parte si trovano sostanzialmente in posizione opposta su ciascuno di questi elementi. Però la Russia ha una quantità di magazzino di strumenti di morte e una quantità di ragazzi che può mandare a crepare che è assolutamente imparagonabile a quella ucraina. Quindi quel fronte lì può essere tenuto in condizioni di equilibrio, ma per pensare che la guerra si concluda sul terreno, cioè nello scontro armato, occorrerebbe una di queste due condizioni. La prima è che si disarmi, cioè si smetta di aiutare l'Ucraina e l'Ucraina soccombe. Quindi i russi conquistano l'intera Ucraina e come hanno già detto la fanno sparire dalla carta geografica, dicono non esiste più l'Ucraina. E questa è una possibilità, per noi occidentali sarebbe mortale perché significherebbe portarci la guerra sempre più vicini sotto casa nostra. E quindi è una cosa che noi escludiamo. Dall'altra possibilità è quella di armare gli ucraini con armi non solo di difesa, diciamo così, di contenimento, ma capaci di portare l'attacco molto più in là e quindi piegare la Russia. Questo miglierebbe molto alla terza guerra mondiale. E noi ci siamo detti non disponibili a questo scenario, continuando a cercare vie diplomatiche che non esistono perché sono negate dalla Russia. In queste condizioni la guerra durerà a lungo, cioè non è una cosa che la risolvi domani mattina, e in queste condizioni la posizione di ciascuno non è che possa cambiare a seconda di chi ti intervista o dell'ora del giorno o dell'ultimo sondaggio, perché si tratta di una questione che supera largamente l'importanza degli equilibri dentro questo o quel partito, e l'Unione Europea comunque continuerà a fornire aiuti anche militari all'Ucraina perché non succeda né l'ipotesi 1 né l'ipotesi 2, e quindi naturalmente il conflitto si allunga. Si spera che questo porti ad aprire una via diplomatica, ma nel frattempo i paesi che dovessero cambiare posizione entrerebbero ufficialmente nel club dei buffoni.
È così. Alle 7:13 andiamo sulla prima del Corriere della Sera. De Scalzi parla di una pietra miliare parlando dell'accordo Eni-Qatar per il gas naturale. C'è proprio un piccolo richiamo in prima pagina, mentre è dato più spazio nel sommario del titolo principale di Repubblica, che come sempre raccoglie un po' di notizie tutte insieme, e c'è appunto nel sommario emergenza gas, maxi accordo tra Eni e Qatar, Berlino frena i consumi. Insomma, quanto conta per l'Italia questo accordo?
Conta molto, perché conta molto l'affrancarsi dalla dipendenza, proprio perché, come si diceva prima, la guerra è destinata a durare. Noi abbiamo, c'è un aspetto della guerra che è l'uso degli strumenti economici, mi pare di tutta evidenza, no? Che dire, cioè, l'Occidente vara le sanzioni che stanno mordendo mostruosamente in Russia. Quelli che dicono danneggiano più noi o la Russia semplicemente non sanno che cosa è la Russia, non sanno come si vive in Russia, non sanno quello che sta succedendo in Russia. Citano la borsa di Mosca, manco sanno cosa è quotato la borsa di Mosca. Chi compra la borsa di Mosca? Fanfaronate, però non c'è dubbio che la fornitura di gas è parte della vicenda bellica. Noi avremo dei problemi, abbiamo dei problemi, non è che avremo, li abbiamo adesso. Se abbiamo uno stoccaggio al momento che sta nell'intorno del 54-56% delle nostri bisogni, e stiamo correndo, Ma i nostri problemi sono passeggeri, questo accordo, nel senso che verranno superati. Questo accordo con il Qatar è un accordo importante perché l'Italia partecipa direttamente all'estrazione e trattamento del gas, quindi da una parte è acquirente, dall'altra è socia. Però attenzione, si tratta di gas, la differenza, diciamo, perché ci siamo ridotti così con la Russia? Anche perché c'era un gasodotto, il gas usciva e ci veniva portato sotto forma di gas. Dal Qatar questo non è possibile e quindi verrà liquefatto. Ci saranno le navi che porteranno, le metanifere che porteranno il gas liquefatto. Questo significa che devi attrezzarti coi rigasificatori, se no che ci fai col gas liquido? Devi necessariamente ritrasformarlo in gas. Vedo che già da qualche parte ci sono gli striscioni davanti al porto che dicono qui no il rigasificatore. Per carità, ma ogni posizione è legittima, l'importante è che tu spenga il condizionatore, il fornello del gas e il riscaldamento, poi dopo parliamone.
Torniamo tra pochissimo in rassegna stampa con Davide Giacalone, parleremo del Movimento 5 Stelle e di ciò che sta accadendo. State lì. Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia, torniamo da voi più tardi, 7:17 minuti, dicevamo Movimento 5 Stelle, scontro sulle armi a Kiev, lo leggiamo. L'apertura del Corriere della Sera di oggi, processo a Di Maio, ira del ministro, rischia la sospensione, mi attaccano con odio e livore, dice lui, quanto odio, vertice notturno. Che cosa sta accadendo, Davide? Cosa può accadere?
Allora, intanto la questione che ha rilevanza generale è più importante. Domani mattina, domani credo sì, mattinata, il Presidente del Consiglio sarà in Parlamento a riferire sulla questione generale ucraina. Oh, anche qui teniamolo presente questi passaggi, perché il concetto del riferire al Parlamento è molto legato a una idea ottocentesca della comunicazione, no? Viene in aula il presidente, riferisce su come stanno le cose, lo sanno tutti i parlamentari, almeno quelli alfabetizzati, non è detto che sia una travolgente ondata, ma insomma, voglio dire, chiunque abbia voluto seguire può seguire comodamente quello che succede, lo sanno anche fuori dal Parlamento. In ogni caso sarà naturalmente l'occasione politica, questa sì rilevante, per confermare le posizioni dell'Italia. Cosa di cui il governo Draghi hanno bisogno fino a un certo punto, perché a marzo è stata già votata la decisione di fornire aiuti all'Ucraina fino alla fine dell'anno, ivi comprese le armi. Quindi uno dice, vi ho informato, l'Ucraina è ancora al suo posto, i combattimenti vanno così, ci stiamo muovendo, l'Europa è unita, evviva, e la cosa finisce così, a meno che qualcuno non si metta a dire, no, voglio la votazione. Voglio la votazione significa poter creare degli elementi di crisi. Da dove può avvenire questa cosa? Da dentro il Movimento 5 Stelle, perché c'è un conflitto in corso tra il ministro degli esteri Di Maio e il capo politico, diciamo, almeno al momento, perché prima era Di Maio il capo politico, adesso è Conte, della serie più o meno è questa è casa mia e qui comando io, cioè sono io che do la linea, però non è molto chiaro su qua. Sta di fatto che ieri il ministro Di Maio ha diramato un comunicato, una nota in cui ha detto io sono fermamente europeista e atlantista, mi attaccano e mi odiano per questo. Ora io mi congratulo, abbraccio il ministro degli esteri, anch'io sono europeista e atlantista, però sono dotato anche di memoria. Nel 2017 voleva l'uscita dall'euro, nel 2019 ha firmato la via della seta. Ora che piano piano si passi dalla via della seta alla via della sete è un fatto assolutamente positivo, perché diciamo così è un confronto con la realtà. Però noi non possiamo, almeno io non mi sentirei di fare scommesse sull'autunno, nel senso che con rinfrescarsi dell'aria poi finalmente pioverà, potrebbe anche esserci delle modifiche di queste posizioni. La sostanza è molto più semplice, è chi comanda nel Movimento 5 Stelle. Evitino, se possibile, di tirare in ballo questioni che hanno a che vedere con la sicurezza dell'Italia. Se la si scorre, è bellissimo, è democratico, è così che funzionano le forze politiche, si scornino, si contino. Soprattutto, già che ci sono, domandino a Grillo che ne pensa, perché i voti che hanno loro tutti sono stati eletti dai voti di Grillo. Allora, gli chiedano, che così facciamo prima.
Sono le 7:20 minuti, andiamo avanti. Altro tema assolutamente su tutte le prime pagine di oggi è il crollo, perché questo è il termine più usato, di Macron alle elezioni. Persa la maggioranza, impresa di Le Pen, questo è il titolo del Corriere della Sera. La Repubblica: Macron perde la maggioranza del Parlamento, exploit di Le Pen. E La Stampa ancora: crolla Macron, Francia ingovernabile. Cos'è che si avvicina di più alla realtà? È così ingovernabile la Francia?
Insomma, è un po' così, diciamo così. I titoli sono: Macron perde la maggioranza. E chi la prende la maggioranza? Perché la maggioranza in Parlamento, dopo le elezioni, dopo i ballottaggi, ce le ha? Suspense Macron. Cioè, uno dice, ma voi i titoli come ne avete fatto? Il titolo esatto è: Macron nella scorsa legislatura aveva la maggioranza assoluta degli eletti, cioè poteva tranquillamente governare senza chiedere a nessuno, diciamo, un appoggio o qualche voto. Poi le cose non è che siccome c'è la maggioranza assoluta hai risolto tutti i problemi, infatti ne ha avuti nel corso della scorsa legislatura. A questo giro Macron ha la maggioranza relativa, cioè è il gruppo più forte, ma significativamente più forte, c'è un centinaio di più del secondo, ma non ha la maggioranza assoluta, cioè non è autosufficiente. La Francia non è più governabile. Ragazzi, in queste condizioni c'è stato Mitterrand. Mitterrand era all'Eliseo senza avere la maggioranza all'Assemblea Nazionale, tant'è che il capo del governo era Chirac. Chirac, che poi prese il posto di, perché è stato eletto, non che si sono scambiati il posto di Mitterrand, e si ritrovò pure lui a perdere la maggioranza all'Assemblea Nazionale. Cioè, non è che sia proprio una situazione inedita questa. Posto ciò, Macron è stato eletto presidente della Repubblica Francese, che è una repubblica semipresidenziale con l'elezione diretta del presidente, 2 mesi fa. Quindi per anni 5 la partita è chiusa, cioè all'Eliseo c'è Macron, punto. Naturalmente invece adesso all'Assemblea Nazionale dovrà costruire delle alleanze. Le alleanze con chi le costruirà? Ah beh, insomma, questo adesso lasciate che la Francia abbia il tempo di organizzarsi. In queste ore, naturalmente, e giustamente, due gruppi, quello di Mélenchon di estrema sinistra e quello di Le Pen di estrema destra, cantano vittoria. E fanno, cioè, è più che legittimo che cantino vittoria. Il tema è: hanno una possibilità di mettersi d'accordo e fregare Macron? Zero. Quindi, con calma, vedremo.
Vediamo, insomma, di scrivere meglio i titoli, facciamo così anche, se no non si capisce niente. Allora, andiamo a quelli sportivi, vediamo se sono un po' più intelligibili, va.
Allora, la prima della Gazzetta dello Sport si parla di calciomercato. Lukaku, ci siamo quasi. Stesso tema in apertura sul Corriere dello Sport di oggi. Lukaku è fatta, Inter accordo con il Chelsea, 10 milioni più bonus per il prestito. C'è il tennis ad aprire la prima di Tutto Sport. Bellissimo bis, fantastico Berrettini, nuovo signore dell'erba. Dal ritorno dopo l'infortunio vince 9 volte su 9 in 2 settimane, ora rotta su Wimbledon. E ancora i motori, Formula 1, dietro Max la Ferrari è viva, Sainz secondo, Leclerc risale al quinto.
Alle 7:27 minuti torniamo in rassegna stampa, andiamo sul Sole 24 ore, Enrico, si parla di flat tax ancora.
Eh sì, in apertura del Sole: riforma fiscale, affitti, partite IVA e risparmi, le flat tax salgono a 19 miliardi. Oggi alla Camera, la delega attesa al voto in aula, conferma i regimi sostitutivi della cedolare secca, le ritenute delle banche, al forfè per autonomi, il gettito ormai ha raggiunto il 10% dell'IRPEF. Davide.
La cosa bella è che la flat tax è una, perché flat, una, cioè piatta, una. Il titolo dice le flat tax, cioè scusa, quante sono? E sono numerose, mica, per il semplice motivo che non sono flat tax. Perché dobbiamo chiamare le cose con nomi diversi da quelli che hanno? Perché alla fine ci si confonde le idee, si finisce col dire adesso faccio la flat tax per quelli, per i soldi che arrivano dal conto corrente. Qual è la differenza? Questi sono soltanto regimi sostitutivi, non flat tax. Cosa significa? Significa, per esempio, che io ho un reddito, e questo reddito l'ho detto, poi oggi, mese di giugno, noi partite IVA, un solidale abbraccio allo svenamento che subiremo questo mese. dico al fisco: questo è quello che ho guadagnato con le varie cose, io so se uno ha un appartamento di proprietà oppure ha un'altra attività o i diritti d'autore dei libri, per esempio tu vendi i libri, c'è il tuo reddito, poi quei soldi che hai guadagnato con i diritti d'autore si sommano al reddito, sull'insieme paghi l'imposta sul reddito delle persone fisiche. In quello non ci vanno, per esempio, le cose: se hai una casa la metti in affitto, se i soldi, che gli interessi del conto corrente, io non so che riesca a avere gli interessi sul conto corrente, ma insomma lui è come che con i tassi che fino ad ora sono stati a zero, ma comunque quei soldi lì hanno una cedolare secca, cioè tu lo paghi in quanto sono stati incassati, punto, non vanno a confluire sul reddito della persona fisica, più o meno. Poi non faccio il commercialista, non ci capisco quasi niente, ma se io chiamo tutte queste che sono regimi forfettari, cioè aliquote fisse per quel genere di guadagni, e li chiamo flat tax, confondo le idee all'umanità, perché la flat tax sarebbe l'aliquota unica sui redditi delle persone fisiche, cioè quella sarebbe la flat, e non è che non c'è, ma manco si vede da lontano, anzi vi dico, non ci sarà mai. E così abbiamo risolto il problema: fino a quando flat tax si potrà declinare a plurale, è un falso.
Non c'è flat tax, appunto.
Certo.
Andiamo a pagina 11, rimaniamo sempre sul Sole. Qui c'è un bel approfondimento sulle questioni scuola-lavoro. Nella parte alta della pagina, con ingegneria e medicina lavora il 90%, e appunto poi c'è tutta una classifica molto interessante. E poi un tema di cui mediamente ci occupiamo una volta a settimana, Enrico, che è quello degli ITS. Nella seconda parte, l'80% di occupati a un anno dagli ITS è l'alternativa all'università. A te, Davide.
Allora, il primo dato che tu hai citato sono i dati di Alma Laurea, capisco anche, diciamo così, anche legittimo, tende in qualche modo a mettere in evidenza i dati positivi. Medicina, ingegneria, si riesce a trovare subito lavoro, grazie. Il problema è che molti laureati sono laureati in psicologia o giurisprudenza, con tutto il rispetto per psicologia e giurisprudenza, dove non lavoreranno, non faranno tutti gli psicologi e tutti quanti i magistrati o gli avvocati, e quindi se andranno a lavorare con in un posto non coerente con la formazione che hanno ricevuto, posto che la cultura e la formazione va sempre bene, anche filosofia fa sempre bene alla salute. E in ogni caso quei dati Alma Laurea dicono una cosa terrificante, e cioè che un laureato al nord ha il 47% in più delle possibilità di andare a lavorare di un laureato al sud, che è come dirmi che la laurea non è servita a cambiare la situazione, perché è così anche per gli altri. Quindi purtroppo quei dati vengono presentati bene, ma insomma non sono proprio così entusiasmanti. Sono diversi quelli sugli ITS, che in Italia sono troppo pochi, e le persone che studiano all'Istituto Tecnico Superiore sono troppo poche, perché qui non solo abbiamo la stragrande maggioranza, più dell'80%, che entro un anno è già al lavoro, ma nel 91% dei casi sono coerenti con quello che hanno studiato, cioè hanno studiato esattamente per fare quella cosa lì che stanno andando a fare. E questa, oltre a essere un gran bene economico per la collettività, è anche una soddisfazione per chi ha finito di studiare, o no? Perché è vero che la cultura è bella in sé, però riuscire anche a imparare le cose che ti servono a lavorare è una bella soddisfazione.
Senz'altro. Passiamo alla cronaca, se ne parla, l'abbiamo letto più volte, raccontato anche nei giornali orari, la questione dell'Oscar Eggis, appunto, andiamo sul Messaggero: dall'Oscar allo stupro, il regista fermato a Ostuni, denunciato da un inglese, 2 giorni di abusi. Poi aveva già qualcosa nel suo passato di non particolarmente luminoso rispetto
allora,
a questo.
Esatto. Allora, io ho segnalato quel titolo del Messaggero perché in fondo è il più corretto, no? Perché se uno guarda, per esempio, sul Corriere della Sera, regista Eggis fermato a Ostuni, virgolette, abusi ripetuti su una donna, chiusa virgolette, nessuno saprà mai le virgolette si riferiscono a chi l'ha detto, se sa, comunque, abusi ripetuti su una donna. Sulla Stampa, Eggis, regista da Oscar, fermato a Ostuni per abusi sessuali. Sul Repubblica, violenza sessuale, fermato Eggis, il premio Oscar. Se la vendi così, poi dopo il processo, che glielo fai a fare, e siamo perde tempo, e B, se viene assolto tutti quanti diranno: ah, ma che c'è stato il raggiro, ma come, non aveva commesso violenza sessuale? L'informazione corretta è stato denunciato per violenza sessuale, ed è corretto ricordare che non è la prima volta che gli capita di essere denunciato per violenza sessuale, così come è necessario poi aggiungere che per le altre denunce non è stato condannato, cioè credo che i procedimenti siano ancora in corso, in ogni caso si saprà. Questo è, dice, ma questa è pignoleria assurda. Sì, sarà pignoleria assurda, però quando tu vendi come giustizia la tesi dell'accusa o del denunciante, io oggi potrei denunciare Giusi, ma questo non è che significa che Giusi è colpevole di quello che ha denunciato, anzi potrebbe un giorno, purtroppo lontano perché la giustizia italiana funziona, controdenunciarmi perché l'ho calunniata. Ho detto: ma tu come ti sei permesso di sostenere che io avevo fatto una determinata cosa anziché un'altra? Purtroppo vendere già il fatto come in qualche modo accertato finisce col depotenziare tutto, fare un'enorme marmellata e dare poi alla fine l'impressione che la giustizia non sia tale, che purtroppo fuochino.
Non avessimo dei precedenti, ma purtroppo di persone accusate su due fronti, cioè da una denuncia e dai giornali, ce ne sono state molte.
Purtroppo sì.
Grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
La dolce vita, Fedez, Tananà e Mara Sattei su RTL 102.5. Questa Napoli durante questi giorni di Pizza Village Napoli è un po' una dolce vita, Giusy, ti devo dire.
Sì,
eh?
Una volta era romana, adesso anche napoletana.
No, adesso anche napoletana.
Sì, ci piace, proprio, ci piace.
È un sentimento, è un modo, no, di stare. Allora, parliamo di sport, parliamo di motori, quelli della MotoGP. Ieri il Gran Premio di Germania, il trionfo al quale abbiamo assistito di Fabio Quartararo, sempre più padrone di questo mondiale. Ci colleghiamo per capirne di più, per le analisi e i commenti, con il nostro Max Biaggi. Buongiorno Max.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Max, ciao. Anche oggi con i girasoli, sei sempre ben illuminato, sei bellissimo.
La dolce vita anche quella.
Esatto, i girasoli di Max. Allora, caldissima domenica tedesca, anche lì un caldo incredibile, certamente è sembrata una domenica proprio favorevole al campione in carica, no?
Ma devo dire che è stata una gara un po' leggermente noiosa rispetto allo standard che eravamo abituati a vedere la MotoGP nelle gare passate. E Quartararo, l'unico che poteva impensierirlo era appunto Bagnaia, che purtroppo è scivolato nel corso del primo giro, e così ha dato la via libera a Fabio, che ha fatto una gara in solitaria, è andato a vincere con un largo margine su tutti gli altri, e insomma solo dietro c'era una lotta abbastanza arzilla tra Zarco, Miller e Aleix Espargaró, ecco, che poi è finita proprio nell'ordine. Non è stata una gara di quelle combattute che ci ha lasciato attaccate, come dire, al video. Però della nota positiva è che quando c'è da guidare, quando non ci sono dei lunghi rettilinei, Quartararo fa la differenza, e ieri l'ha messo ancora una volta più diciamo sul piatto.
Ecco Max, un incidente un po' strano effettivamente per Bagnaia, poi abbiamo assistito alla sua rabbia che non è riuscito a trattenere neanche al ritorno nei box. Che cosa ci può insegnare però questo episodio? Che le gomme comunque continuano a fare una differenza e a giocare un ruolo importante nelle sorti di questo mondiale?
Ma parliamo di cose che sono sempre accadute durante gli anni, ecco. Le gomme sì, sono determinanti, ma così come tanti altri pezzi meccanici sulla moto, e anche dalle condizioni fisiche del pilota, insomma, di cui si apre poi una voragine di discorsi. C'è da dire che purtroppo Bagnaia in questo caso è stato sfortunato. Poi non sanno neanche loro adesso, forse stanno analizzando i dati da ieri a questa mattina, ma il problema preciso è difficile da individuare. È stata una caduta veramente diciamo innocua, però si è giocato la possibilità di poter vincere quella gara perché lui aveva dimostrato di avere un passo veramente veloce.
Una battuta anche su Enea, su Bastianini, che insomma, al di là della gara ha firmato il contratto fino al 2024.
Beh, una nota positiva, e c'è da dire che se l'è meritato, perché a parte le ultime tre prestazioni delle tre gare passate, ma fino allora su sei ne aveva vinte tre, come diciamo non se l'aspettava nessuno, ecco, ha fatto una gara questa in Germania, come dire, ha corso un po' ai ripari, ha preso i punti, è entrato nei 10, non è il solito Enea che abbiamo visto, però io spero che, avendo anche firmato il contratto, chissà, gli dà quello sprint in più per tornare a essere quello di prima.
Che si dice del tuo di team, Max?
Ma Sasaki è entrato una gara prima del dovuto, doveva rientrare domenica, questa che viene si correrà ad Assen in Olanda, invece è riuscito a passare gli esami, era fit per la Germania, forse con una clavicola non ancora saldata perfettamente, però un ottimo quarto posto che gli fa onore. È arrivato stremato, poverino, perché gli voleva veramente tanto, però
ha tenuto fino alla fine. Ecco, a volte questi sono elementi del carattere che non vanno sottovalutati, no Max?
A volte fanno la differenza, la tenacia, la perseveranza, insomma non è solo moto, tecnica, gomme, a volte anche l'aspetto fisico e psichico è veramente fondamentale.
Cioè carattere, insomma, a volte. Senti, dove ci troviamo la prossima volta? Da dove ci racconterai com'è andata?
La prossima volta non dal campo di girasole, no, ma dall'Olanda. Saremo ad...
Ok, siamo pronti per i saluti a Max Biaggi. Ciao Max, grazie.
Si è interrotto il collegamento?
No, credo che ci abbia detto.
Io sono lontano.
No, ci hai detto tutto, vero Max? O ti eri interrotto? No, ci ha detto tutto, certo tutto.
Ok, allora prossimo appuntamento in Olanda. Grazie a Max Biaggi, commentatore, inviato speciale di RTL 102.5. Ci sentiamo presto. Un abbraccio.
Tra pochi giorni, ciao.
Ciao, a prestissimo. Allora, come sempre a quest'ora, cioè no, di solito a quest'ora c'è Don Antonio e indovina un po', è lunedì. Enrico.
Ah, non c'è. È il pacco del lunedì, che dobbiamo fare?
Noi ci stiamo
abituando.
Allora, sono
le 7:55 minuti, nella prossima ora avremo nuovi ospiti con cui parlare, naturalmente verrà a trovarci il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il sindaco di Napoli, atteso qui nel track a Napoli, Gaetano Manfredi. Adesso Paul McCartney. West Coast, One Republic su RTL 102.5, 8 e 22 minuti, due città collegate stamattina in Non Stop News, Giuseppe Grenzi e Enrico Galletti, Napoli e Milano. E diamo il buongiorno al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che è tornato a trovarci. Buongiorno, come sta?
Buongiorno Enrico, buongiorno Giusi, aggiungiamo Firenze. Allora,
esatto,
città.
Esatto, oh. Aggiungiamo Napoli. La calda Firenze, va bene.
Ma non so qual è più calda, è una bella sfida, cioè, già è che una Napoli sta meglio di noi.
Allora riscaldiamo un po' gli animi anche con la questione Movimento 5 Stelle, perché vorrei cominciare a capire da lei senatore che idea si è fatto di quello che sta accadendo in questo movimento. Congelata la posizione di Di Maio, confermata la collocazione euroatlantica, ma insomma è davvero solo una lotta intestina per chi comanda all'interno del movimento?
Purtroppo sì, è così. È anche una triste fine per il Movimento 5 Stelle. Io quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo i 5 Stelle in grande spolvero, cercavano di rappresentare un popolo. Oggi non è più così, oggi sono un'illusione che è finita. E a me quello che un po' colpisce non è tanto i 5 Stelle, che, come dire, un grande sbadiglio li inghiottirà, perché è una cosa noiosissima. Quello che mi dispiace è che i problemi della guerra sono veri, migrazione, carestia, grandissimo problema demografico, una situazione di tensione energetica, insomma la gente che sta in questo momento in macchina e che magari si deve fermare a far benzina lo sa bene che la situazione internazionale sta creando un sacco di problemi. I 5 Stelle parlano solo di chi torna in Parlamento col doppio mandato e chi no, insomma una piccola questione di potere che non serve assolutamente al paese.
Senta, ma è vero che c'è da preoccuparsi però che questa questione, che questo conflitto nel Movimento 5 Stelle effettivamente si ripercuota in modo insomma, abbastanza netto sull'esecutivo, sul futuro di questo governo?
No,
prima del 2023.
Secondo me no, perché hanno paura di andare a casa. Se vanno a casa gli tocca chiedere il reddito di cittadinanza, a molti di loro no. La vera preoccupazione, io sono sempre ottimista, stavolta voglio essere un po' meno ottimista, devo essere un po' meno ottimista. Io penso che il vero dramma di questo paese non sia più la discussione dei 5 Stelle che tanto abbaiano ma non mordono, ma sia il problema del costo della vita. Cioè, noi abbiamo fatto delle leggi a favore di sussidi, assistenzialismo vario e contemporaneamente il salario della classe media è troppo basso. Cioè, alla fine il problema è che chi lavora non hai i soldi per arrivare alla fine del mese e chi riceve i sussidi e l'assistenzialismo rimarrà sempre incardinato in una situazione di povertà. Questo è il lascito negativo dei 5 Stelle. Allora, parliamo di inflazione, parliamo di come dare più soldi in busta paga a chi lavora, non continuare con la filosofia dei grillini. I grillini ormai sono il passato. Scusi, sa che Beppe Grillo, che è residente a Genova, non è andato a votare alle elezioni di Genova? Cioè, per i grillini ormai non vota più nemmeno Grillo. Ieri Di Maio ha detto: i 5 Stelle sono il partito dell'odio, cioè le stesse cose che dicevo io 3 anni fa, e Conte è stato definito un uomo senza leadership da Grillo. Insomma, fanno tutto da soli, lasciamoli stare e parliamo di cose serie, cioè di politica.
Capitolo chiuso, 5 Stelle. Di politica la porto solo per un istante all'estero, perché forse un segnale o qualcosa dobbiamo cogliere da questa Francia, no? Queste elezioni francesi, Macron, vabbè, i titoli eclatanti, crollo Macron, eccetera. Però la Premier che dice situazione inedita che rappresenta un rischio, date le sfide in corso, eccetera, mi sembra un pensiero che mi piacerebbe un suo commento, ecco.
Non benissimo, anzi non bene. Ora si parla di crollo rispetto al fatto che il partito di Macron non ha ottenuto alle elezioni per il Parlamento, cioè Macron sarà per 5 anni il presidente, va bene, ha vinto e quindi per 5 anni non lo tocca nessuno, però in Parlamento non ha più la maggioranza assoluta, quindi ha la maggioranza, ma è il primo partito, ma non ha la maggioranza assoluta, quindi dovrà presumibilmente fare un accordo con quelli che lì si chiamano repubblicani, i gollisti. Insomma, alla fine è una situazione inedita che potrebbe, secondo anche quello che lei citava della Premier, indebolire Macron a livello internazionale, però è comunque un sistema molto più solido del nostro. Cioè, da noi in Italia tutte le volte non si sa mai chi comanda, chi decide. Bisognerebbe fare, però io non ne posso parlare più di riforme, perché se no è come parlare di corda in casa dell'impiccato. Bisognerebbe fare una riforma in cui, quando si vota, vota i per Giusi, voti per Enrico, chi vince tra i due al ballottaggio governa per 5 anni, punto, così ai cittadini non rompiamo più le scatole con cambi di governo. Questo servirebbe, si chiama Sindaco d'Italia, è la riforma che io continuo a proporre da qualche anno. Prima o poi mi daranno ragione, per adesso mi hanno dato altre cose, però questa volta lasciamo stare.
Senta, Renzi, c'è il nostro editore Lorenzo Suraci che all'ascolto, e vogliamo portare i suoi saluti, perché lei prima ha citato quelle belle dirette che faceva da Palazzo Chigi, molto,
non solo
molto
da Palazzo
utili.
Chigi, Suraci è un talent scout che scopre tanti uomini e donne della musica e di altro, nel caso mi diede spazio quando ero un giovane amministratore tanti anni fa, quindi poi giustamente gli facciamo un grande, non so dove sarà, ma anche a lui un grande saluto, sarà anche lui a prendere il caldo da qualche parte.
No. Ma senta, abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle, no? Gli italiani, bisogna dirlo, le riconoscono, no? La paternità di questo governo, del governo Draghi, perché dicono, se non ci fosse stato Renzi a cambiare determinate cose, insomma, questo governo Draghi non sarebbe nato. Ma c'è il rischio, abbiamo detto nel Movimento 5 Stelle, che sia qualcun altro a staccare la spina in anticipo, oppure lei è sicuro che si andrà al 2023 con questo assetto?
Si va con questo assetto, la vera domanda è che c'è dopo. Quando io dico ci vuole una riforma per far scegliere i cittadini, è perché, proprio, guardi, lo dico io che ho fatto e disfatto dei governi, non se ne può più del fatto che siano i parlamentari a scegliere e a buttare giù i governi. Guardi, lo dico io, quindi sto parlando di quello che ho fatto anche io, anzi che in molti casi ho fatto soprattutto io. Bisogna tornare a dare ai cittadini la scelta, e per farlo servono le riforme. Tutto il resto, da qui al 2023, sono chiacchiere. Perché? Perché se i grillini dovessero buttare giù il governo e andare alle elezioni anticipate, davvero del reddito hanno bisogno molti di loro, del reddito di cittadinanza? Non hanno.
Ma non si riferirà mica a Di Maio?
No, ma Di Maio no, non credo, perché Di Maio sta facendo una battaglia. Di Maio ha cambiato idea su tutto. Alla fine, guardi, Di Maio era contro Mattarella e ora è per Mattarella, era contro l'euro e adesso è per il Patto Atlantico, era contro la TAP e adesso vogliono raddoppiare questo gasdotto che arriva in Salento. Era contro le Olimpiadi. Cioè, Di Maio, io dico sempre scherzando, che ha fatto uno straordinario corso di recupero alla Farnesina. La Farnesina,
tanto che ci sono voci che dicono, Renzi, che possa essere lui, no, il leader di un polo del centro che deve ancora nascere.
non scherziamo, andiamo alla domanda successiva. Che sennò altro, potrebbe, qualcuno potrebbe dire è l'effetto del caldo, vedi? Questo è l'effetto del caldo, il caldo c'è in tutte le città italiane. Il ciclone delle Azzorre non fa il suo lavoro.
Ascolti, la domanda successiva ha a che vedere un po' col libro, il suo libro Il Mostro, lo diciamo perché insomma lei si è, ha deciso di scrivere delle cose che probabilmente le hanno fatto anche male in un certo momento, inchieste, scandali, dossier, come provano a distruggerti l'immagine, questo è il libro. Ma la cosa che mi interessa capire è che rispetto al fatto che lei si è molto occupato di giustizia e di come, e di quello che è accaduto in questi anni, poi gli italiani hanno un referendum sulla giustizia, devono andare a votare e non succede niente. Che idea, che pensiero ha fatto quel giorno?
Il referendum ormai è uno strumento dove spesso la gente non raggiunge il quorum, però io guardo anche il bicchiere mezzo pieno, 7 milioni di voti sono insufficienti a vincere il referendum, ma sono più che sufficienti a vincere le prossime elezioni politiche, per cui se c'è qualcuno in ascolto che ha votato a quel referendum perché vuole una giustizia giusta, cioè noi non siamo, noi siamo contro il giustizialismo e per la giustizia, tu sbagli devi pagare, ma tu sbagli deve pagare vale per il politico, per il cittadino e anche per il magistrato, perché io nel mio libro Il Mostro racconto delle cose assurde. Il magistrato che molesta sessualmente la collega, se succede in una redazione c'è il licenziamento immediato, giustamente secondo me, se succede in magistratura gli danno sostanzialmente una sorta di pacca sulla spalla e addio. Il bambino che viene ucciso dal padre, che era stato segnalato dai carabinieri ma che la procura non arresta, perché? Perché è impegnata in altre vicende. Allora nel libro io racconto una serie di cose scandalose e sconvolgenti e dico a chi è andato a votare a quel referendum: ok, non è stato fatto il quorum, ma 7 milioni di italiani che decidono che ci vuole la giustizia giusta, alle politiche tra un anno fanno la differenza. Poi rispetto alle vicende del mostro ci sono anche delle cose così, per esempio su tutto il tema dell'energia, ma quando 5-6 anni fa proponevamo di andare a prenderci il gas nell'Adriatico e ci veniva detto che volevamo distruggere l'ambiente. Oggi, se avessimo preso quel gas, non avremmo la dipendenza energetica che abbiamo dalla Russia, o perlomeno l'avremmo in misura decisamente inferiore. Sa chi l'ha preso quel gas? La Croazia. Perché? Perché allora Renzi era un mostro. Insomma, tante storie, chi le legge si diverte. Oppure si arrabbia,
una sfida
da questo punto di vista,
che andava raccolta, ma purtroppo insomma ne paghiamo le conseguenze adesso, come abbiamo abbondantemente visto. Grazie al leader di Italia Viva Matteo Renzi, ci ha assicurato che sarà un'estate tranquilla, caldo a parte, cioè i tempi del papete sono lontani.
Quello
è vero, Renzi.
Dire agli altri, io penso che non faranno i colpi alla papete, a meno che non abbiano colpi di sole. Colpi di stato no, colpi di sole non posso garantire.
Non possiamo garantire. Grazie,
grazie
ancora,
Renzi.
Grazie Matteo,
a voi,
Renzi. A presto.
Ciao. Nel mio cuore c'è Ultimo su RTL 102.5 in diretta da Napoli, dal lungomare Caracciolo, e ci ha raggiunto il sindaco di questa città bellissima, Gaetano Manfredi. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
C'è Giusy Legrenzi collegata con noi da Milano.
Buongiorno, Giusy. Buongiorno sindaco, e che piacere averla in studio, tra l'altro appunto nei nostri studi napoletani di questa settimana particolare. Ecco, diciamo che in questo momento abbiamo aperto l'estate 2022 di Napoli, o avevate cominciato già prima con altri eventi?
No, abbiamo già cominciato prima, ci sono stati tanti eventi, poi questo fine settimana anche con il concerto di questo bellissimo concerto di Gigi D'Alessio, c'è stato veramente un clou di partecipazione e di presenza in città con centinaia di migliaia di persone, quindi veramente una stagione bellissima di ripartenza per Napoli.
Ieri osservavamo proprio qui sul lungomare Caracciolo, dove siamo protagonisti di queste serate fra RTL 102.5 e Radio Z, l'entusiasmo veramente di un pubblico trasversale, di giovanissimi, giovani, adulti e davvero non solo, e questo entusiasmo è un po' la metafora, no, della ripartenza dell'Italia.
Sì, Napoli è stata sempre una città con un grande mix sociale, una città molto accogliente, e interpreta un po' questa speranza e questa voglia dell'Italia di ripartire dopo la pandemia. Ci sono tantissimi giovani, tantissimi stranieri che vengono in città, è veramente una bellissima immagine di un paese unito, composto che però si vuole divertire e vuole ripartire e dimenticare questo terribile periodo che abbiamo superato.
Sindaco, le faccio questa domanda: è una città la sua che possiamo definire pronta a questa tipologia di accoglienza che è molto importante, perché stiamo parlando davvero di migliaia e migliaia di persone che si riversano a Napoli, che tra l'altro sta diventando sempre più da PIL, soprattutto per il popolo, per l'estero, come diceva poco fa. Ecco, poi è pronta la città per assorbire tutto quello che accade quando lì le persone triplicano?
Noi cerchiamo di fare il massimo, devo dire dobbiamo ancora lavorare tanto, ancora per migliorare l'accoglienza, perché chiaramente è stata una partenza sprint, cioè dopo il periodo della pandemia in cui era tutto chiuso, quindi anche i servizi erano fermi, siamo ripartiti ad altissima velocità, e quindi quando si riparte ad alta velocità bisogna correre, stiamo cercando di farlo, le persone sono molto contente, le persone vengono da fuori perché cerchiamo di dare il meglio della nostra accoglienza. Certamente c'è ancora da fare tanto, però siamo soddisfatti per quello che sta succedendo in città.
Nello Saulino, il nostro occhio sulla città, su Napoli, come l'abbiamo chiamato.
Sì, sindaco, buongiorno innanzitutto.
Ciao Nello.
Volevo chiederle, noi abbiamo parlato in questi giorni di innovazione. Ci sono delle nuove iniziative per promuovere l'innovazione in questa città?
Sì, Napoli è una città che ha una grande tradizione, ma anche una città avanzatissima dell'innovazione. Abbiamo dei poli tecnologici che sono all'avanguardia, abbiamo le nostre Academy di San Giovanni con l'Apple, con questi grandi gruppi internazionali, il nuovo polo che sta per nascere nell'ex manifattura tabacchi con questo centro internazionale sull'agricoltura tecnologica, ma poi abbiamo tante aziende, tante start-up che lavorano nell'innovazione e nell'uso dell'innovazione per garantire servizi migliori ai cittadini, e questo è un po' il nostro obiettivo, quello di riuscire a fare una Napoli che diciamo c'ha questa sua grandissima tradizione, questa sua storia incredibile con questi monumenti, queste bellezze straordinarie, ma anche una città innovativa con dei servizi innovativi soprattutto per le nuove generazioni. È un mix molto affascinante, ci stiamo lavorando tanto e credo che ci riusciremo, perché ci sono tante realtà importanti in città che ci possono dare una mano.
Allora sindaco, noi siamo arrivati in questa città che ci ha accolto in un modo incredibile. La mattina arrivano le sfogliatelle qui al track sul lungomare Caracciolo, ma ovviamente non è solo questo, è il simbolo di un'accoglienza che è perfetta. Siamo arrivati leggendo sui giornali questa polemica che ha coinvolto poi non solo la città ma veramente tutta Italia sulla questione dei panni stesi. Allora lei prima del fuori onda mi diceva: noi venerdì abbiamo approvato il regolamento, poi c'è anche la questione dei bambini che giocano a pallone e non c'è traccia di quelle. No. Che è successo?
No, penso che sia circolata una vecchia bozza che era stata preparata qualche settimana fa dalla Polizia Municipale, che aveva un po' raccolto un po' di regolamenti che venivano da varie parti d'Italia, e quindi c'erano all'interno di questa grande, insomma, zibaldone un sacco di proposte, tra cui anche questa dei panni stesi, ma non c'aveva niente da fare, non aveva nulla a che fare con quello che per regolamento che ne abbiamo approvato, che quindi è un regolamento di polizia e di sicurezza urbana molto, insomma, moderno, molto organizzato. Però è chiaro che queste cose fanno un po' le cose folcloristiche, fanno un po' notizie, quindi quando a Napoli si parla di giocare a pallone, di stendere i panni e di fare queste cose, alla fine subito fa notizia. Comunque, ma Napoli è molto di più, è molto più avanti, voi lo state vedendo, e quindi
viva i panni stesi,
li lasciamo lì i panni, giusto?
Quindi. Sì, ma infatti insomma, no, i panni li lasciamo dove sono, noi abbiamo problemi più importanti da affrontare, quindi questo lo lasciamo, li lasciamo a chi fa le polemiche.
Allora sindaco, parlavate poco fa di, appunto, anche dell'evento dove noi siamo protagonisti, noi RTL Radio Z, e ci sono concerti ogni sera, c'è stato il mega concerto di D'Alessio, insomma tutta questa cosa. Le chiediamo che rapporto ha con la musica.
Ma io ho un rapporto, devo dire, sono un grande appassionato di musica da quando ero, insomma, ragazzino, e a me è sempre piaciuta. C'ho ancora una collezione di vinili importantissima.
Ci faccia dei nomi, perché vogliamo i nomi.
Ma io, diciamo, ero molto, diciamo, quando ero ragazzo, anche adesso perché ascolto ancora, mi piaceva molto il rock progressivo, il rhythm and blues, quindi insomma c'ho una bellissima collezione di dischi, e quindi, e anche quando ero, insomma, ero al liceo e anche i primi anni all'università ho fatto anche qualche programma radiofonico, insomma, che conducevo io. Poi dopo lo studio e il lavoro all'università, insomma, non mi hanno consentito di continuare questa mia passione, però continuo ad ascoltare molta musica e seguire un po' quelle che sono anche le nuove tendenze, perché La musica è una forma di espressione straordinaria, è anche un modo per avere una finestra sul mondo. Quando si ascolta la musica si capisce un po' il mondo dove va.
Allora sindaco, noi ci eravamo sentiti tempo fa quando lei era ministro dell'università e della ricerca, 2020-2021 se non sbaglio. Intanto le chiedo se le manca quell'incarico, quel ruolo anzi, e soprattutto se la preoccupa leggere ciò che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, e a proposito se questo possa avere delle ripercussioni sull'esecutivo.
No, diciamo, il ruolo di ministro non è che mi manca, nel senso che questi sono ruoli ovviamente che hanno un periodo di, insomma, di uno si mette al servizio del paese, poi questo dura per un periodo. Mi manca un po' l'università, devo dire, perché è la mia casa, il mondo dove ho tanto lavorato e dove continuo a dare un mio piccolo contributo, perché il contatto con i giovani è la cosa più bella che c'è, e quindi cerco anche nel mio ruolo di sindaco di avere un rapporto sempre molto stretto con i giovani, con le università, con il mondo della ricerca, dell'innovazione. Quindi insomma cerco da quest'altro lato, insomma in quest'altro ruolo, di dare il mio contributo. No, diciamo, c'è questa, io non entro nelle dinamiche interne del Movimento 5 Stelle, che ha una sua autonomia, certo, insomma è una fase difficile, che con delle tensioni interne importanti. Io spero che si riesca ad arrivare a una composizione, perché in un momento così complesso, dove anche le elezioni di ieri in Francia ci dimostrano che ci siamo ritornati in un momento in cui all'interno del quadro politico europeo rinascono una serie di tensioni che sono anche legate alle difficoltà della vita quotidiana, è chiaro che noi oggi invece abbiamo bisogno di grande coesione e anche di progetti politici che diano stabilità. Quindi mi auguro che alla fine si riesca a ritrovare una composizione.
Grazie allora, grazie al sindaco di Napoli. Attraverso questa intervista ringraziamo davvero questa città per l'accoglienza meravigliosa di cui parlavamo prima. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato nostro ospite in diretta dal lungomare Caracciolo. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie, grazie, grazie,
buona giornata anche da Milano. Anche voi. Salve.